Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un calorosissimo saluto ancora una volta dal vostro Enzo e siamo arrivati così all'ultimo appuntamento della settimana. Infatti oggi venerdì, mi auguro che abbiate ancora un po' di energia e di pazienza per potermi ascoltare. Ieri nella lettura del libro degli Atti abbiamo letto insieme della prima persecuzione della Chiesa primitiva e precisamente dell'arresto di Pietro e di Giovanni. Abbiamo visto con quanta franchezza gli apostoli rispondono al Sinedrio, questo tribunale religioso. Ripeto ancora ciò che Pietro ha detto alla fine del suo discorso. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. E per sapere quale fu la reazione dei componenti del Sinedrio al discorso di Pietro, dobbiamo leggere quindi i versetti dal 13 al 22 dal capitolo 4 del libro degli Atti. Vado a leggerli. Essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano, avendo capito che erano popolani senza istruzione. Riconoscevano che erano stati con Gesù e, vedendo l'uomo che era stato guarito, lì presente con loro, non potevano dir niente in contrario. Ma dopo aver ordinato loro di uscire dal Sinedrio, si consultarono gli uni gli altri dicendo: «Che faremo a questi uomini? Che un evidente miracolo sia stato fatto per mezzo di loro è noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, e noi non possiamo negarlo. Ma affinché ciò non si diffonda maggiormente tra il popolo, ordiniamo loro con minacce di non parlare più a nessuno nel nome di costui». E avendoli chiamati, imposero loro di non parlare né insegnare affatto nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni risposero loro: «Giudicate voi se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi anziché a Dio. Quanto a noi, non possiamo non parlare delle cose che abbiamo viste e udite». Ed essi, minacciatili di nuovo, li lasciarono andare, non trovando assolutamente come poterli punire, a causa del popolo, perché tutti glorificavano Dio per quello che era accaduto. Infatti, l'uomo in cui questo miracolo della guarigione era stato compiuto aveva più di 40 anni. Il discorso di Pietro lasciò il segno. I suoi accusatori, infatti, restarono meravigliati. Non erano infatti costoro dei semplici popolani senza istruzione? Come e dove potevano aver imparato a parlare in quel modo chiaro ed efficace, se non da Gesù stesso? È meraviglioso avere una vita che, in un modo o in un altro, richiama l'attenzione su Gesù. Inoltre, davanti al Sinedrio, c'era un frutto molto evidente della potenza dello Spirito di Dio. Lo zoppo guarito era la più grande e tangibile testimonianza del fatto che gli apostoli non avevano mentito. Loro, i membri del Sinedrio, però non erano per niente toccati dal discorso di Pietro. Nemmeno i sadducei del tempo potevano negare che era stato operato un miracolo. Chiunque a quel tempo avrebbe avuto delle difficoltà a negare il miracolo. Le persone oggi dicono che se solo potessero vedere un miracolo allora crederebbero. Questo non è vero. Quella folla non credette e la natura umana non è cambiata da allora. Il problema non è nella mente, è un problema della volontà e del cuore. È proprio il cuore ad essere malvagio. L'incredulità non viene da una mancanza di fatti, è la condizione del cuore. La loro condizione era questa. Per questo decisero di comandare agli apostoli di non parlare, di non insegnare più nel nome di Gesù. Pietro e Giovanni però avevano una risposta per loro, e andiamo a leggerla in Atti al capitolo 4, nei versetti 18, 19 e 20. Avendoli chiamati, imposero loro di non parlare né insegnare affatto nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni risposero loro: «Giudicate voi se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi anziché a Dio. Quanto a noi, non possiamo non parlare delle cose che abbiamo viste e udite». Penserete che il Sinedrio potesse essere ammorbidito da questo? No. Il loro cuore era duro. La risposta degli apostoli però ci deve far riflettere. Fino a che punto è giusto ubbidire all'autorità costituita quando ciò è in contrasto con la legge, con la volontà di Dio? Può accadere a volte di dover fare una scelta di questo tipo. I versetti che abbiamo letto ci danno una indicazione di quelle che dovrebbero essere in ogni caso le nostre scelte. È inoltre presente nel versetto 20 un invito implicito ma molto fermo alla testimonianza personale. Gli apostoli non potevano, non volevano rinunciare al privilegio di testimoniare delle cose che avevano visto, che avevano udito nei 3 anni passati con Gesù. Credo che anche i cristiani del 2000 debbano essere sempre dei fedeli testimoni di quanto Cristo ha fatto nella loro vita. E questo è un dovere a cui non ci si può sottrarre se ci si dichiara di essere dei credenti, se si dichiara di aver creduto in Gesù, quale personale Signore e Salvatore. Passiamo ora a considerare come lo Spirito Santo agì con potenza. E a questo proposito leggiamo i versetti dal 23 al 31. Rimessi quindi in libertà, vennero ai loro e riferirono tutte le cose che i capi dei sacerdoti e gli anziani avevano dette. Udito ciò, essi alzarono concordi la voce a Dio e dissero: «Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, colui che mediante lo Spirito Santo ha detto per bocca del tuo servo Davide, nostro padre: perché questo tumulto fra le nazioni e i popoli meditano cose vane? I re della terra si sono sollevati, i principi si sono riuniti insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Proprio in questa città, contro il suo santo servitore Gesù, che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato, insieme con le nazioni e con tutto il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua volontà e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunciare la tua parola in tutta franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù». Dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò, e tutti furono riempiti dello Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. Pietro e Giovanni erano stati rilasciati, erano tornati alla chiesa e facevano il loro resoconto. Qui, in questo brano appena letto, ci viene riportato un grande incontro della chiesa primitiva. Non credo che la condizione spirituale della chiesa abbia più raggiunto un livello così alto. Troviamo la chiave di questo nella loro preghiera. È più di una preghiera, è una canzone di lode. Signore, tu sei Dio. Signore, tu sei il Creatore. Ho paura che la Chiesa non sia più sicura di questo oggi. Il Signore è Dio. La Chiesa non è sicura oggi. Ha perso la sua potenza. La Chiesa parla sempre di metodi, cerca sempre di attrarre le persone. Non è più una casa di potenza. La Chiesa primitiva era sicura che Gesù fosse Dio. Nella loro preghiera si riferiscono al secondo salmo. L'inizio dell'adempimento del Salmo 2 fu alla crocifissione di Gesù Cristo. Questo fu un grande culto di preghiera e lode. Non pregarono perché la persecuzione cessasse. Pregarono per avere il coraggio di sopportarla. Chiesero potenza e coraggio per parlare. La Chiesa primitiva era differente da quella di oggi, tanto differente che, come abbiamo letto, ricevettero nuova forza, una nuova potenza dallo Spirito Santo. Questa potenza fu utilizzata tutta per annunciare al mondo la parola di Dio con estrema franchezza. La Chiesa era tutta tesa al suo mandato missionario, che non aveva molto tempo per dedicarsi alle attività materiali di tutti i giorni. I versetti dal 32 al 37 di Atti capitolo 4 ci descrivono come vennero risolti almeno all'inizio questi problemi. La moltitudine di quelli che avevano creduto era d'un solo cuore e di un'anima sola. Non vi era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era in comune tra di loro. Gli apostoli, con grande potenza, rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e grande era la stima per tutti loro. Infatti non c'era nessun bisognoso tra di loro, perché tutti quelli che possedevano poderi o case li vendevano, portavano l'importo delle cose vendute e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Or Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, e tradotto vuol dire figlio di Consolazione, levita, cipriota di nascita, avendo un campo lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. Quanto descritto in questo brano appena letto, però, non durò molto. La carnalità entrò presto nella Chiesa. La descrizione di come la Chiesa viveva e metteva i beni in comune è qui ripetuta per introdurre la figura di Barnaba e gli avvenimenti relativi ad Anania e Saffira. Vedremo più avanti come si evolsero gli avvenimenti e quanto fosse adatto il nome Barnaba, il cui significato è, come abbiamo letto, figlio di Consolazione. E così giungiamo, voltando pagina, al capitolo 5 del libro degli Atti. Anche nel capitolo 5 continuiamo a vedere gli effetti del sermone dato da Simon Pietro nel capitolo precedente. Ci viene anche raccontata la morte di Anania e Saffira, che erano sì cristiani, ma che non vivevano allo stesso alto livello spirituale della Chiesa primitiva. Vi ricordate la conclusione del capitolo 4? La Chiesa aveva deciso di vivere in modo comunitario e anche i beni di tutti i credenti erano messi in comune. Il capitolo si era chiuso con l'esempio di Barnaba che, come vedremo, divenne uno dei più grandi santi della Chiesa primitiva, un vero uomo di Dio. È stato infatti il primo compagno missionario dell'Apostolo Paolo quando questi partì per andare nella difficile area della Galazia. Lì Dio benedisse meravigliosamente il loro ministero. Il capitolo 5 inizia invece con l'episodio riguardante Anania e Saffira, episodio che probabilmente ci viene riportato per creare una sorta di paragone tra i due avvenimenti. Possiamo ora leggere i primi 11 versetti del capitolo 5. Ma un uomo di nome Anania, con Saffira, sua moglie, vendette una proprietà e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie, e un'altra parte la consegnò deponendola ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del podere? Se questo non si vendeva, non restava tuo? E una volta venduto, il ricavato non era a tua disposizione? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Anania, udendo queste parole, cadde e spirò, e un gran timore prese tutti quelli che udirono queste cose. I giovani, alzatisi, ne avvolsero il corpo e, portatolo fuori, lo seppellirono. Circa 3 ore dopo, sua moglie, non sapendo ciò che era accaduto, entrò. E Pietro, rivolgendosi a lei, «Dimmi», le disse, «avete venduto il potere per tanto?» Ed ella rispose, «Sì, per tanto». Allora Pietro le disse, «Perché vi siete accordati a tentare lo Spirito del Signore? Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito tuo marito sono alla porta, e porteranno via anche te». Ed ella, in quell'istante, cadde ai suoi piedi e spirò. I giovani, entrati, la trovarono morta, e portatala via, la seppellirono accanto a suo marito. Allora un gran timore venne su tutta la chiesa e su tutti quelli che udivano queste cose». Dunque, la Chiesa dei primi tempi viveva in modo comunitario e condivideva volontariamente tutti i beni personali, ma in una tale moltitudine, pervasa da un grande entusiasmo, era quasi inevitabile che vi fossero delle cosiddette pecore nere. Il caso di Anania e Saffira illustra molto bene le tentazioni alle quali erano sottoposti i membri meno spirituali. La comunione dei beni era del tutto volontaria, tant'è vero che Pietro domandò ad Anania: se questo non si vendeva, non restava tuo? Quindi il peccato di Anania e Saffira non consisteva tanto nell'aver voluto trattenere una parte del ricavato della vendita, quanto nell'aver voluto far credere che la parte che essi offrivano ne rappresentasse il totale. Non c'era niente di sbagliato nel fatto che avessero trattenuto parte del denaro. Avevano il diritto di farlo. La proprietà era loro e potevano fare del denaro ciò che volevano. Nella Chiesa odierna non siamo obbligati a donare una cifra precisa, anche se alcuni pensano che dovremmo. Nella Chiesa primitiva davano tutto ciò che possedevano. Il peccato di Anania e Saffira fu la menzogna riguardo a ciò che stavano dando. Dissero che stavano dando tutto quanto, invece stavano donando una parte, stavano trattenendo una parte per loro. Un voto al Signore non dovrebbe mai essere fatto con leggerezza. In questo caso la menzogna detta alla Chiesa era come se fosse stata detta allo Spirito Santo. Ci sono persone oggi che negano che lo Spirito Santo sia Dio. Pietro credeva che lo fosse. Prima dice: «Anania, perché Satana ha riempito il tuo cuore per farti mentire allo Spirito Santo?» Poi dice: «Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio». Quindi lo Spirito Santo è Dio. La punizione riservata ai due coniugi può sembrare sproporzionata, e in effetti molti hanno visto in questo episodio qualcosa di offensivo, di ingiusto. Pietro poi è stato considerato da alcuni il colpevole numero uno della morte di queste due persone. Noi però dobbiamo tenere ben presente quello che la Bibbia dice. Il peccato commesso era molto grave. Anania e Safira avevano voluto ingannare Dio e Pietro lo dichiarò molto fermamente. Lo dichiarò ad Anania, tanto che questi, messo di fronte alla enormità del crimine commesso, si sentì male fino al punto di morire. Allo stesso modo Safira fu oltremodo colpita dalla notizia. Notizia che le fu comunicata senza mezzi termini. Notizia della morte del marito. E morì anche lei a sua volta. Simon Pietro probabilmente rimase stupito, come gli altri, alla morte di Anania. Non penso che sapesse cosa stava per succedere. È stato Dio ad ucciderlo. Lui ha dato la vita ed ha il diritto di toglierla. Questo è l'universo di Dio e noi siamo le sue creature. Respiriamo la sua aria e usiamo corpi che lui ci ha dato. Quello di Dio fu un esempio di disciplina all'interno della Chiesa. Dio è il responsabile della morte di Anania e Safira. Ci sono due cose di questo incidente che mi stupiscono. La prima cosa è il fatto che una bugia come questa non potesse esistere nella santità della Chiesa primitiva. Anania e Safira, anche se erano credenti, mentivano allo Spirito Santo e furono tolti dalla compagnia dei credenti. C'era inganno nella Chiesa ed occorreva disciplina. Ma dopo questa esperienza, la Chiesa non sarà più pura come prima. La paura venne sulla Chiesa e sulle persone che seppero cos'era successo. La manifestazione della potenza di Dio sarebbe continuata nella Chiesa e moltitudini sarebbero state salvate. Ma la Chiesa non sarebbe mai più stata pura come nei primi giorni della sua esistenza. La punizione divina su Anania e Safira ebbe un salutare effetto su quelli che, con un senso di leggerezza, potevano essere tentati di unirsi al movimento popolare. Ma, malgrado questo, l'avanzamento del Vangelo continuò. La seconda cosa che mi stupisce è il discernimento spirituale di Simon Pietro. Anche questo, purtroppo, oggi manca. Oggi ci sono molti ipocriti nelle nostre chiese. Dopo l'episodio che abbiamo appena preso in considerazione, il capitolo 5 degli Atti continua, prosegue con la descrizione dell'attività apostolica di Pietro e degli altri, e numerosi miracoli erano fatti tra il popolo. Leggiamo i versetti dal 12 al 16, dal capitolo 5 del libro degli Atti. Molti segni e prodigi erano fatti tra il popolo per le mani degli apostoli, e tutti, di comune accordo, si ritrovavano sotto il portico di Salomone. Ma nessuno degli altri osava unirsi a loro. Il popolo però li esaltava. E sempre di più si aggiungevano uomini e donne in gran numero che credevano nel Signore. Tanto che portavano perfino i malati nelle piazze e li mettevano su lettucci e giacigli affinché, quando Pietro passava, almeno la sua ombra ne coprisse qualcuno. La folla accorreva dalle città vicine a Gerusalemme, portando malati e persone tormentate da spiriti immondi, e tutti erano guariti. Gli apostoli esercitavano il dono di apostolato. I doni di guarigione e di operare miracoli erano dati loro come segno. Tutti questi segni miracolosi erano però sempre utilizzati per dare gloria a Dio e per far progredire il messaggio dell'Evangelo. Non erano quindi delle guarigioni fini a se stesse. E ricordiamoci che a quel tempo non esisteva già il Nuovo Testamento. La Chiesa era fondata su Gesù Cristo. Lui è la pietra angolare. E gli apostoli erano testimoni di Cristo. I doni erano dati loro per dimostrare che gli apostoli parlavano con l'autorità di Dio. Oggi il Nuovo Testamento è la nostra autorità. E qui vorrei fermarmi per quanto riguarda questa sera. Quindi, davanti a questi segni così grandiosi, così miracolosi, che ci hanno mostrato ancora una volta la grande potenza di Dio. E ci fermiamo qui, portandoci questi pensieri sul cuore, avendo quindi molto materiale questa settimana su cui riflettere. Abbiamo visto in questa settimana come appunto è nata la Chiesa primitiva, quali sono stati i suoi primi problemi e quale grande forza avesse Pietro nel voler testimoniare il messaggio di salvezza datogli dallo Spirito Santo. Quindi ci fermiamo qua su queste riflessioni e appuntamento quindi a lunedì prossimo. Ciao!